Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla quarta puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Come sempre iniziamo con un ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti tanti altri podcast. Adesso che ci penso, dovremmo fare una puntata solo di sigla e vedere quello che succede. Vediamo, magari la gente ci ascolta lo stesso, chi può dirlo? Ma non lo so. Intanto, ancora un po' la nostra bellissima sigla. Questa sera in diretta live from the Adult Magazine Studio, oltre a Giovanni Ganci che è al microfono, dirige, cerca di dare un senso e tenere questa puntata sotto l'ora, ci sono, ci saranno, ci sono stati in base a quando ci ascoltate, ma ho ritratto qualcosa di Giorgio Pilotto, Alberto Cantù, Massimo Foglio ed Emanuele Sortino, così abbiamo risparmiato anche sui nomi. Puntata un po' travagliata questa, ho dovuto riavviare il Mac che non andava, Alberto Cantù aveva il computer che si era addormentato e non si voleva svegliare, dando quasi modo
il proprietario.
Esatto, dando modo e tempo a noi.
Si è addormentato, non si sveglierà.
Ecco, quello che noi abbiamo fatto per circa 25 minuti prima di iniziare, in ritardo di ben un minuto questa diretta. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano live, tutti quelli che sono in chat, tutti gli amici della chat Telegram di Adult Magazine, 400 persone iscritte alla chat, e questo non può che renderci felici e ci aiuta, della verità, a passare un po' anche le giornate con le sane discussioni che giornalmente ci accompagnano nell'attesa di quello che sarà, chi lo sa, chi vivrà, vedrà. Giusto un tono così di positività all'inizio. Allora, vabbè, ci siete tutti? O almeno io vi vedo tutti, noi abbiamo un collegamento via satellite con tutti, non più soltanto con il Colorado, non più Boulder ma un sobborgo triste da quelle parti, ma abbiamo un satellite puntato su tutti, signori. Quindi
borgo triste.
È inquietante questo.
Beh, ragazzi, allora, dai. Iniziamo la
che l'ora passa, l'ora passa.
Eh sì, è vero, abbiamo già sprecato 3 minuti e 45 secondi, 46, 47.
Io comunque 48. A una puntata di sole sigle sono favorevole.
Perfetto, ci attrezzeremo, Mauro, ci attrezzeremo. Allora, questa sera puntata divisa in due. Prima parte Hall of Fame 2021. Così faremo una piccola analisi, daremo il nostro parere sui cosiddetti first ballot, cioè i giocatori che per la prima volta sono candidati per l'ingresso nella Hall of Fame. E dopo risponderemo alle vostre tante domande. E messaggio interno: se non ve le spartite vi chiamo io e vi faccio fare le figuracce come a scuola. Allora, come funziona il discorso dello Hall of Fame? Innanzitutto, per essere candidati bisogna aver smesso
essersi fatto nell'NFL.
No,
non basta aver giocato nell'NFL.
Loro dicono essersi ritirati da almeno 5 anni. Dici che vuol dire ritirati dall'NFL, secondo te?
No, non lo so, magari qualche idraulico può farla.
Ma deve essere in pensione da almeno 5 anni.
Esatto.
Vedi che stiamo trovando delle...
Possiamo mandare l'Hall of Famer a Massimo Foglio, così.
No, questo Massimo Foglio ha ancora 20 anni prima di andare in pensione. Massimo Foglio è giovane.
E scusi.
Il ragazzo mio è giovane. Ne ha da lavorare ancora. Ne ha di contributi da far passare sotto questi ponti. Allora, dicevamo che per essere candidabili, non per essere candidati per Hall of Fame bisogna aver smesso di giocare da almeno 5 anni. E le nomination, sia per i giocatori freschi che per tutti quelli che hanno smesso prima, possono essere inviate da qualsiasi persona con una bella letterina al board della Hall of Fame. Il processo prevede,
può mandare una letterina con scritto Massimo Foglio,
certo, il suo diritto. Io vedi Mauro, io ti ringrazio, ma... perché tu hai già capito. E ci sono diversi, diciamo, diverse selezioni, insomma, l'ultima prima di quelle più serie arriva a 100 nomi che diventano 25, per poi essere ridotte a 15, che sono le nomination che verranno prese in considerazione il sabato prima del Super Bowl. In questo consesso composto da 46 persone, 32 giornalisti, uno per ogni area di riferimento delle squadre NFL, uno rappresenta la Pro Football Writer Association. Massimo, tu non sei iscritto?
No.
No, non a quella. Tu sei
Writer Association, no.
Tu sei quell'altra. Ah, ecco, l'altra, quella degli statisti, e qui non ci siete, però mi spiace. E più 13 nomine indipendentemente dalla residenza geografica, di solito sono tutti giornalisti o scrittori. Queste persone votano e riducono i 15 a 10, i 10 a 5, e alla fine di questi 5 vengono votati singolarmente. L'80% di sì permette a queste persone di entrare, altrimenti a casa ci riprovate un altro anno. Quindi questa è un po' la procedura, abbastanza lunga e complicata, ma che dà un po' di pregio al discorso di avere una giacca color oro. Allora, adesso tiro in ballo tutti. Vabbè, oro era più bello però, eh.
Golden, la chiama crema.
Golden jacket.
Era... non è cringe jacket.
Era più...
il gelataio la fa così, con 30.000 lire la fa meglio.
Ok, perfetto.
Allora, manda il gelataio, non la Hall of Fame.
Allora, dai.
No, ma anche lui ha della stessa associazione di Massi.
Dei gelatai statistici?
Esatto.
Perfetto, allora dai. Cominciamo, io ho messo giù un po' di nomi di first ballot, o almeno tra quelli che sono un po' più considerati papabili per... essere eletti o comunque essere presi in considerazione per le votazioni finali. Io comincio, io vi do ruolo, nome, cognome, più o meno le squadre in cui ha giocato, e voi mi dite, teniamo sempre lo stesso ordine, dai, così non devo ripetere, mi ditisco un po': Mauro, Marco, Giorgio, Alberto, Massimo ed Emanuele, se secondo voi merita non di essere eletto nella Hall of Fame, ma di essere un first ballot, cioè un giocatore che merita di essere eletto al primo turno, che insomma è un po' la considerazione, un po' l'elezione più importante, ecco, perché insomma vuol dire che...
Ma noi dobbiamo stare attenti a dirne 5 in totale o chi se ne frega?
No, dite quello che volete, perché noi siamo per la libertà, Mauro, noi non siamo per queste costrizioni di sorta.
È un bel direttore.
Esatto, noi siamo liberi. Anche voi della chat, ovviamente, che ci seguite in diretta, potete esprimere la vostra preferenza senza nessun problema, dirci se secondo voi quel giocatore merita o meno. Cominciamo con la nostra panoramica. Defensive back, ne abbiamo tre. Sì, tre. Cominciamo con Ron DeBarber, che ha giocato nei Tampa Bay Buccaneers dal 1997 al 2012 e ha vinto un Super Bowl. A voi la parola.
Non ricordo più l'ordine.
Mauro, Marco, Giorgio, Alberto, Massimo, Emanuele.
Ok, allora Ronde mi piaceva tanto, ma non credo sia un first ballot.
Nemmeno per me.
Io invece dico di sì, perché è l'unico con 25 sec e 45 intercetti.
Però Giovanni, scusa, non potremmo evitare di invitare la gente che studia?
Io l'ho detto che doveva presentarsi ignorante, ma non mi ascolta. Cosa ci devo fare?
Ce l'avevo okay. Avanti.
Due cose gli hai detto: presentati ignorante e vieni mangiato.
Io sono d'accordo con Giorgio, nel senso non credo che sia il first ballot più first ballot, nel senso su quali proprio su cui non c'è dubbi, come altri di cui parleremo dopo, però quello che ha fatto parla per lui. E tra l'altro è pure stato nominato All Decade Team degli anni 2000, oltre ad avere un Super Bowl, oltre ad avere statistiche personali ottime, quindi diciamo che almeno un caso ce l'ha. Poi vorrei, chiaramente non avendolo visto giocare nel suo prime per motivi anagrafici, volevo approfondire un
e
po' la
cominciamo con le frecciatine e cominciamo con le frecciatine.
Vabbè, ma è invidia questa, direttore. Io in questi giorni mi sto guardando un sacco di classiche. Adesso sto guardando un NFC Championship del 95 tra Cowboys e Packers, se non sbaglio.
Bello.
E per no spoiler, cioè nel senso, almeno per come è andata, che sono al primo quarto. Però nel senso, sto usando un po' questo tempo per recuperare robe che avevo indietro, tra cui c'è un documentario su Ronde e suo fratello Tiki. E volevo, mi sa che me lo guardo stasera quando finisce la puntata.
Io vorrei che entrassero assieme, gli fanno un busto attaccato tutti e due.
Siamesi.
Massimo.
Allora, secondo me Ronde Barber, per quanto grande sia stato, non sarà un first ballot.
Domanda: chi è Barber quando si è ritirato?
No, 5 anni fa anche lui. Adesso magari non ho preso io tutte le squadre, ma
ah, ok.
Può essere che mi sia sfuggito qualcosa. No, Ronde Barber mi sa che
io ho un problema vedendo questa lista, facendo mente locale di chi vedo e penso meriterebbe di essere in quella lista, arrivo a 7. Quindi
ci sono anche quelli precedenti, quindi non è che solo tra questi.
Sì, appunto.
Quindi occhio, perché non è che
cioè, solo tra questi.
40.
Cioè, no, Ema, no, ha ragione. No, scusate, quello che è giusto. Ronde Barber è un mio errore, perché si è ritirato nel 2012, quindi ha già avuto modo. E infatti sto ricontrollando tutti, è l'unico che ho ritirato nel 2012.
Quindi
tutti gli altri
abbiamo
2015.
Ragione chi ha detto di no.
Ovvio, quindi abbiamo cancellato.
Abbiamo avuto ragione.
Dai, possiamo fare un'ora e due minuti adesso. Allora, okay. Questo ritirato nel 2015,
quindi
sì.
Per me...
Ma l'ho cancellato, Ema.
Sarà Hall of Famer, ma non in questo nel
ma
prossimo anno, perché c'è davvero troppa roba.
L'ho cancellato, non esiste. Questa parte del programma verrà editata e verrà messa della musica lirica al suo posto. sì. E uno si chiederà perché. Ma niente, allora dai, arriviamo con i 2015, se li sto ricontrollando tutti, avete fatto bene a mettermi sull'allerta. Allora, sempre le facing back, Charles Woodson, Raiders 1998-2005, poi 6 anni ai Packers 2006-2012, per ritirarsi ancora da Raiders 2013-2015, un Super Bowl per lui. Dai, teniamo il giro e andiamo.
Signor, a parte Emma che accenna Vivaldi quando parla di musica lirica, è già questo, voglio dire. Vabbè, Woodson, sì, bravo, sì, secondo me, io non lo so se lo metterei come first ballot, ma secondo me potrebbe anche entrare.
Io sono un po' di parte, ma secondo me tra questi è uno dei due che secondo me ci va primo pallottoliere.
Io invece dico di no, perché ha dei numeri incredibili, ma fatti in 18 stagioni.
Dura te 18 stagioni, poi ne riparliamo.
Beh, però anche premi basati, cioè è vero che è durato così tanto, quindi sono un po' pompate le statistiche sulla carriera, però ha anche vinto un Defensive Player of the Year, ha vinto un Super Bowl, è stato un personaggio molto molto riconoscibile, leader di tutte le squadre in cui è stato. Io, un po' come Marco, per motivi, cioè di un po' il debole per il giocatore, però dico sì.
Ma per me forte, potrebbe, ma no.
Per me invece sì, per appunto per il... per quello che ha dato a questo sport quanto sono 17 anni di carriera, quindi sì.
Ok, ricordiamo amici della chat, anche voi scrivete il vostro parere, fateci sapere cosa ne qual è il vostro parere, se debbano entrare o meno nella loro fame, non nella loro vita terrena e futura, ma come primo come esordio, ecco, per la possibilità di essere eletti. Rimaniamo sempre
direttore, chiedo, ma ma sta mettendo yes no perché poi abbiamo il fattore quello del podcast e poi glielo mandiamo e se viene accettato vinciamo meno verando
allora,
cose.
Allora Emanuele, a me è una cosa che non dovrei dire. Questo programma, e poi vedremo un po', magari dopo questo lo togliamo veramente, a parte le battute della musica lirica di prima che si scherzava. Questo programma, questa puntata su questi ballot così presto, siamo soltanto a marzo. No, Marco, puoi ridere quello che vuoi, però sto cercando di tenere un tono serio. Ci è stato chiesto.
Okay.
Non vale.
Comunque, vabbè, i vostri voti vanno a Canton e poi peseranno.
Accanto a quali?
Ok. Io ho detto riposiamoci la settimana. Allora, altro
no, bello perché una volta questo era il nostro podcast di punta, era quello serio.
No, adesso non è più. No, adesso c'è The Bootleg, basta con noi. Adesso tutti ascoltano The Bootleg. Se vogliono serietà e competenza. Allora,
meglio di noi.
Defensive back. Quindi Woodson, noi siamo 4-2, quindi questo voto lo mando.
È dentro.
No, Marco, non dirai, non prendiamoci i meriti.
Sto facendo il busto, non posso smettere.
Ok. E che è Ghost, c'è dietro il fantasma, c'hai che ti aiuta.
Il bronzo malleabile, lascialo fare.
No, c'è dietro il fantasma che l'aiuta, e chiudiamola qua. Altro defensive back, Charles Tillman, Chicago Bears dal 2003 al 2014, poi ha chiuso la carriera un anno ai Panthers. Vamolos.
Non credo.
No, neanche io, diciamo che non ha abbastanza, diciamo, nonostante... sia stato molto molto bravo, però non lo vedo a livello di quelli che sono dentro o comunque entrare al primo giro.
Neanch'io al primo giro.
Appoggio a chi mi ha preceduto.
Devi dire Appo Giorgio, tu sei nella posizione in cui puoi dire Appo Giorgio.
Ma non mi invitate all'altro podcast, io queste cose non le so, non lo conosco ancora Giorgio. Cioè, l'ho scoperto settimana scorsa che c'era questa gag.
Male.
Sì, anche per me io confermo il no.
Uguale, con tutto che può essere agente FBI, però no.
Ragazzi, magari un giorno... abbiamo pubblicato un articolo su Adol Magazine sulla seconda carriera di Charles Tillman. Andate su Adol Magazine, nel box chiede Charles Tillman, vi viene fuori la sua nuova attività. Rimaniamo in difesa, linebacker Gerald Mayo, Patriots 2008-2015, un Super Bowl per lui. In questo momento è uno degli allenatori dei linebackers, sempre a New England con i Patriots.
No, non è... Secondo me non è neanche da Hall of Fame, gran bel giocatore per carità, ma no.
Sì, appoggio a Mauro, non c'entrerà secondo me mai.
Sono d'accordo anch'io, gran lavoratore, ma non un fenomeno.
Appoggio Giorgio.
Bravo!
Anche per me no, e poi parliamoci chiaro, questo ha giocato 8 anni nei Patriots, nel ventennio del dominio, e ha vinto un solo Super Bowl. No, non ci sta.
Negli altri aveva judo.
Uguale.
Perfetto, rimaniamo in difesa con il quarto nome. Justin Tuck, il defensive lineman New York Giants dal 2005 al 2013, e poi due stagioni Raiders, due Super Bowl per lui.
Oh. Tenderei a dire la stessa cosa che ho detto di Mayo.
Non dire di Mayo.
Non si parla di Mayo.
Non è un podcast.
No politica qua dentro.
No. Ha vinto due Super Bowl, si guarderà gli anelli e sarà contento di quello, ma non credo sia, pur nel massimo rispetto, ma non credo sia materiale da Hall of Fame.
Ma allora, secondo me, nonostante che gli ultimi due anni da noi abbia fatto giusto una gita di piacere, il suo meglio ovviamente l'ha dato a New York.
Ha fatto giusto secondo un tag.
Sì, come tanti. Siamo un po' come il Giappone dei calciatori.
Scusate,
no? Da noi a svernare.
Scusate. Per chi ha capito allora, la battuta,
secondo me,
stai vicino a finita di nulla o non hai capito la battuta?
No, non l'ha capito.
Non l'ho capita.
Ah, ecco, andiamo avanti, dai, come nulla fosse.
Ok.
La mia ascolterà.
No, dicevo che no, secondo me potrebbe anche entrarci, ma non subito, perché il suo contributo alla difesa dei Giants in quegli anni l'ha dato, non come primo, ma può darsi più avanti.
Secondo me è stato più vicino a vincere l'MVP del Super Bowl numero 42 che entrare nella Hall of Fame.
Secondo me io non lo so neanche se lo vedrei come Hall of Famer, nel senso che ha dalla sua due Super Bowl, uno vinto da protagonista, l'altro come spalla di Strahan, però a proposito di Strahan, tacca 66 sack in carriera, Strahan più del doppio, e quindi questo, quando si parla di defensive end, secondo me fa la differenza.
Ma non era più un tackle? Defensive tackle? No, end, tack? Vabbè, fa niente, cavoli suoi.
Era...
Ha giocato spesso come end all'inizio.
Abbastanza
sì,
ibrido, no?
Sì,
dal poco che ho visto io.
Sì, io sono abbastanza d'accordo con Marco. Può darsi che riesca a entrare in Hall of Fame, non certamente al primo turno.
Io ho gli stessi dubbi, anzi credo che non c'entrerà in Hall of Fame.
E io mi sono scordato anche di menzionare la sua parte nel film Robin Hood, che gli è valsa delle buone recensioni da parte della critica.
Quello è Fra Attack.
È lui
Fra, perché è il nome del film, no? Scusami, sai che nel film si cambia il nome? Lì era Fra Attack.
Ah, il nome d'arte.
Sì, okay. Allora ha chiesto di tenere il cognome, il regista ha detto ok, però non puoi fare Justin Tuck nel film, non vogliamo che sia tu l'elemento centrale è Robin Hood, e quindi gli hanno messo Fra Tuck.
Però scusate, deve essere anche uno bello importante, perché gli hanno anche dedicato una regola del football, quindi voglio dire,
bravo.
Vabbè, ma ha giocato diversi anni. Dai.
No, beh, non è l'ultimo dei pirla. Permettetemi un termine letterale.
L'attack rule, cosa vorrà dire? Qualcosa?
No. Certo che se devi spiegare le battute, veramente funziona male.
Ma vedevo che allora i casi sono due. Ora faceva cagare che non avete riso, allora dovevo spiegarvela.
Allora, dai, giocata così. Rimaniamo con l'ultimo difensore del gruppo, almeno del gruppo che ho selezionato io leggendo un po' in giro. Qua abbiamo un bel giocatore, ragazzi, è davvero un bel giocatore. Defensive end, Jared Allen. 3 anni ha iniziato la carriera dei Chiefs, poi è passato 6 stagioni ai Vikings per chiudere con Bears e Panthers.
Sì, abbiamo un bel giocatore, specialmente nei primi anni, nell'ultimo periodo dei Chiefs, gli anni con i Vikings, è stato davvero un bel giocatore, cioè uno che spostava. Io credo che potrebbe, anche se poi il suo declino è stato un po' anonimo, però credo che potrebbe farcela, non credo al primo giro.
Sì, anche per me, nonostante una carriera abbastanza, diciamo, potente, era l'incubo di diversi QB in quegli anni, tra Chiefs e Vikings, per poi le ultime 3 stagioni lasciamo perdere, ma per me, per entrare il primo anno di eleggibilità, ci vuole qualcosa in più.
Il re delle safety ci entrerà, ma non al primo giro.
Sì, sicuramente visti altri nomi su questa lista, comunque in generale la gente che sta ancora aspettando potrebbe entrare, ma non da subito.
Sì, direi anch'io assolutamente no al primo turno, forse un po' più avanti.
Io dico che ci entra, non sono sicuro se c'entra questi nomi, però che ci entra non ho dubbi.
Primo turno?
Ci sono troppi nomi belli andando sotto. Secondo me non ce la fa proprio di un. Se fosse stato un altro anno, fosse stato l'anno scorso, c'entrava per me. Al primo giro, al primo
ballot, primo esatto. Sì, primo
al
anno.
Primo ballot. Va bene. Se l'anno scorso sarebbe entrato per me, cioè quest'anno, vabbè.
Passiamo da là in attacco e cominciamo con un running back, Steven Jackson, Rams 2004-2012, Falcons 2 stagioni, per chiudere i Patriots nel 2015.
Sì, gran bel giocatore, specialmente nel suo periodo dei Rams, niente da dire, non so se abbia fatto la sufficienza per meritarsi una giacca, non so, credo di no.
Sì, vabbè, a venire sempre dopo Mauro sono quasi sempre d'accordo, quindi penso anch'io che come primo anno no, come primo anno mi dispiace, però non
mi dispiace di svegliarti.
Ok,
possiamo cambiare il nome della puntata in qual tipo da Canton accanto, qualcosa del genere.
Interrompo l'imbarazzo, dice
che non ridete solo alle mie, benissimo. Okay.
Allora, secondo me invece ci entra, perché oggettivamente uno che nel 2006 fa 1400 yard di corsa, 800 su ricezione, merita di entrarci al primo giro.
Io ho più ricordo di lui ad Atlanta, nei 2 anni che ha fatto, è grandissimo leader, gran personaggio. Secondo me finirà come quelli che magari aspettano 20-25 anni, che sei lì che dici forse sì, forse no, e poi lo vedremo vecchio con i dread ingrigiti, che magari ci riuscirà ad entrare, però primo giro non se ne parla nemmeno. Esattamente.
Ma con tutto il bene che voglio a Steven Jackson, che poi non è Steven ma è Stephen, attenzione.
No, è Steven. Fratello.
No, è Steven. Secondo me l'unica possibilità che ha per entrare in Hall of Fame, allora il primo giro assolutamente no, secondo me, ma l'unica possibilità che ha per entrare in Hall of Fame è se istituiscono un premio per predicatore nel deserto, per aver passato dal 2004 al 2012 le sue 9 stagioni nei Rams nel periodo probabilmente più buio della storia della franchigia, con delle squadracce inguardabili.
Ma avevate quell'allenatore subito famoso, avevate quello bravo, quello col baffo, porlo divo,
Jerry Fisher.
No, allora lui Jeff Fisher l'ha incrociato alla fine proprio.
Ah, ecco, quindi è stato fortunato.
Lui ha avuto fior di head coach come Scott Linehan, come come si chiama, Steve Spagnuolo, o così, personaggi di questo genere, ma poi soprattutto aveva una squadra intorno che faceva cagare, così, tanto per usare un termine tecnico. Quindi
non so se tutti lo capiranno, infatti.
Non lo so.
Però, vabbè.
Ecco, no, cerchiamo così. No, scusate. Esatto. Cerchiamo di rimanere un po' in quello che...
al podcast tattico per la spiegazione dettagliata di questo termine tecnico.
Comunque, niente, secondo me no.
Se un tifoso Rams dice no, chi sono io per dire sì? Quindi no.
Per Emanuele questa è una puntata un po' anacronistica.
Allora siamo a un altro ricevitore, una persona che io e Massimo abbiamo avuto modo di vedere di persona ed è una gran bella persona, Calvin Johnson. La sua carriera, Detroit Lions 2007-2015, quando se ne andò sbattendo la porta dicendo e baffangulo a tutti.
Non credo ci sia nulla da discutere su Megatron dentro diretta.
Allora, detto che Calvin Johnson è una bestia, allora secondo me io non ho paura a dire che è nei primi 5 il migliore ricevitore della storia dell'NFL. La sua sfiga è come quella di Jackson e di Predicatore del Deserto, non, secondo me fanno una bella coppia. Io spero,
secondo me, un giorno lui e Barry Sanders devono essersi trovati attorno a un tavolino a bere qualcosa.
Esatto, ma che abbiamo fatto di male? E io è più la mia è più una speranza che ci entri al primo colpo. Purtroppo le prestazioni della sua squadra non hanno contribuito e tante volte purtroppo chi giudica guarda anche queste cose qui, però secondo me se lo merita, sì. Ho paura che non c'entri, ma voglio dire di sì.
Scusa, una nota seria. Sì, sono d'accordo con Marco. Vorrei dire, vero le prestazioni della sua squadra, però la presenza di un quarterback come Stafford ha contribuito a far vedere che tipo di giocatore era Megatron, perché certo, fortunatamente almeno un quarterback che gliela sapeva lanciare ce l'aveva.
Siccome ci entra al primo giro proprio perché vorranno premiarlo per il fatto che era un fenomeno con la sfortuna di non aver mai vinto niente.
Sì, ma non stiamo neanche a parlarne, cioè uno di quei talenti per cui si fa finta di non vedere che non ha mai avuto successo in post season perché non era colpa sua, anzi era colpa di tutto quello che lo circondava, quindi dentro facile e dentro subito.
Io invece vado un po' controcorrente, cioè dovessi votare io lo voterei al primo turno, per carità, è uno dei più grandi ricevitori che abbiano mai calcato i campi dell'NFL. Temo però, temo molto più di quanto teme Marco, che non riuscirà a entrare al primo giro un po' perché non ha vinto niente, e un po' perché questo ritiro anticipato ha lasciato un po', secondo me, ha lasciato un po' interdetti molti addetti ai lavori. E, vedendo come ragionano soprattutto coloro i quali sono deputati a scegliere questi giocatori, potrebbe il ritiro anticipato potrebbe pesare più di quanto uno non pensi.
Io sono d'accordo con Massimo che il ritiro anticipato possa essere negativo, ma per me quello che succederà sarà: signori, oggi siamo nella riunione, oggi siamo a parlare di Calvin Johnson, chi è contrario alzi la mano, bene, nessuno, ha passato.
Ok, rimandiamo.
È un colpo di scena.
No, fa più così. Rimaniamo nel reparto receiver con Wes Welker, esordio nei Chargers, poi due stagioni Dolphins, 5 Patriots per chiudere, no, 2 Broncos per chiudere la carriera ai Rams nel 2015. In questo momento allena i ricevitori ai 49ers.
No.
No. Sì, anche per me no. Diciamo che è stato il primo prototipo di ricevitore alla Amendola e Edelman, ma che tanto ha fatto a Patriots, però Hall of Fame no.
Sinteticamente no.
Ma sbaglio, lui è riuscito ad andare via dai Patriots prima che vincessero, poi è andato ai Broncos e si è ritirato, poi è andato via l'anno prima che vincessero Super Bowl anche i Broncos.
Esattamente.
Pazzesco. Me glielo darei quasi per come premio di consolazione per quanto è stato sfigato, però no, cioè tecnicamente no.
È andato via dai Broncos perché ha detto nel 2015 lo vincono i Rams il titolo. Poi non è andata proprio così, però ma cioè si è andati vicini, comunque no.
Allora, io sono uno di quelli che ha la maglietta di Wes Welker coi Broncos e per me lui ci andrà, ma non credo sarà first ballot, per quanto mi dispiaccia un sacco.
Ok,
lui
dai,
ci andrà, ma non first ballot.
Dai, abbiamo ancora 4 nomi, ritmo. Tight end, Heath Miller, carriera tutta negli Steelers dal 2005 al 2012, 2 Super Bowl per lui.
No, probabilmente farà il Ring of Honor alla, Alliance Field, ma niente di più.
Bravo, ma no.
No, assolutamente.
Dispiace, però la vedo troppe poche. Visto adesso neanche 7000 yard di ricezione in carriera. Buono, ottimo. Due Super Bowl. Sicuramente più no che sì.
No, direi di no. Se entra lui al primo giro, devono entrare almeno altri 3 o 4 di quelli che abbiamo detto prima, al primo giro. Ma forse non entrerà neanche dopo.
Io non voglio menzionare altre persone, però questa è una dimostrazione che vincere due Super Bowl non significa che automaticamente entri nell'Hall of Fame. Non sei stato mai uno dei migliori 5 nella tua posizione per 2-3 anni in maniera consistente, quindi no, lui non entrerà. Massimo, Ring of Honor.
Due quarterback per chiudere. Il primo è Michael Vick, Falcons per 7 anni, 2001-2008, poi 4 anni agli Eagles dal 2009 al 2013, un anno ai Jets, per chiudere con gli Steelers nel 2015.
Ecco, l'unica perplessità che io ho su Michael Vick riguarda il peso che possono avere le sue disavventure giudiziarie nella sua valutazione, perché estraendosi da quelle, Michael Vick probabilmente potrebbe veramente essere un first ballot, perché io me lo ricordo, lui ha cambiato il modo di fare i quarterback come Randall Cunningham non era riuscito a fare. Lui ha cambiato la posizione per un certo tipo di atleti, chiaramente, per cui sì, secondo me merita. Ho solo la perplessità di quanto peserà le sue disavventure nella valutazione.
Sì, concordo con Mauro. Diciamo che Vic, la meccanica di lancio e la facilità che lui aveva, io credo di non averla mai vista una uguale nella NFL. Però ho paura anch'io che al primo anno sicuramente non lo faranno entrare, forse più avanti, quando avrà, tra virgolette, espiato ancora di più le sue colpe, ma per l'opinione pubblica, non tanto a livello proprio, diciamo, legale.
Concordo, perché politicamente non vogliono farlo entrare al primo giro, secondo me.
Beh, chiaro che avere dei combattimenti di cani nel garage non aiuta il tuo caso per l'Hall of Fame. Però anche se la togliamo, il fatto che se lui dovesse essere, dovremmo perlomeno metterci d'accordo su quali sarebbero i parametri, togliendo il problema fuori dal campo, per un eventuale Hall of Fame. Perché se è, come diceva Mauro, se mettiamo il discorso sul valore storico che ha avuto la sua carriera nel cambiare come si gioca, assolutamente. Se andiamo a vedere altri fattori, non lo so, e lo dico da tifoso di Falcons.
Sì, secondo me invece meriterebbe il first ballot, perché è realmente uno di quelli che ha cambiato il gioco, ma la faccenda dei cani influirà troppo, quindi niente first ballot.
Io invece penso che la faccenda dei cani lo faccia entrare nell'Hall of Fame per tutta una questione americana di eroe che cade e poi risale e poi torna a ribalta, quindi sì.
Perfetto, e chiudiamo con ho lasciato per ultimo la scelta più controversa, quella che porterà il massimo delle discussioni anche tra di voi. Vi chiedo un favore, siamo già a 39 minuti, 40 minuti, abbiamo anche tante domande a cui rispondere. Su questo di essere un po' sintetici. No, beh,
lo facciamo in coro.
Lo facciamo, Marco, cioè è lì. Però sì, ecco, sì, vi no, chiedo cioè, allora, un quarterback ancora.
Decidi te.
Quarterback ancora. Peyton Manning, Colts dal 1998 al 2011, Broncos 2012-2015, due Super Bowl.
Dai, seriamente, il prossimo anno ci sono 4 posti disponibili, non 5.
Sì, secondo me doveva entrare ancora mentre giocava, quindi...
Scontato.
Ma chi è, il fratello di Eli? Sì, dai, facciamo i seri, non c'è neanche da discutere.
No, non è lo zio di Arce, è quello.
O il figlio di Arci?
Il figlio di Arci o lo zio di Arci?
O il fratello di Connor.
Poverino, che...
Il più sfigato di tutti. Sì, comunque.
Peyton fucking Manning. Sì.
Perfetto. Allora, abbiamo chiuso questa panoramica veloce e alla fine voglio farvi i complimenti perché siete stati molto equilibrati e dovrò solo suggerire tre giocatori in base alla maggioranza dei nostri voti: Charles Woodson, Calvin Johnson e Peyton Manning. Perfetto. Adesso passiamo al secondo segmento.
Con un asterisco su Vicca, se sì.
Vedo un po', sento cosa mi dicono Mauro, vedo se posso asteriscare, non sai che gli americani sugli asterischi. Passiamo adesso al secondo segmento della nostra trasmissione che in off season vogliamo che addirittura diventi il primo, cioè quello a cui dedichiamo più tempo e per il quale
abbiamo investito.
Esatto, sto dicendo che abbiamo messo all'opera uno dei più grandi esperti musicali che io possa conoscere, lo ringrazio per il suo aiuto gratuito. E abbiamo trovato anche una personalità di un certo livello che ci ha dato una mano così per dare un così un
di un certo livello,
esatto, un'impostazione a questo segmento di scusate il disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Allora, ringraziamento a Mauro Rizzotto per aver arrangiato la sigla. Un ringraziamento a Ezio Luzzi.
Ho appena mandato via l'orchestra.
Grazie, beh, grazie
direttore, Mauro. Io me la sono andata ad ascoltare in, su Spreaker, cioè raga, complimenti, meraviglioso.
E un ringraziamento anche a Ezio Luzzi per averci così gratuitamente prestato la sua voce ed è il minimo che possiamo fare per voi, per i nostri ascoltatori. Cominciamo, allora, abbiamo tante domande, quindi ragazzi vi chiedo un po' di dividerle, un po' lo vedo che l'avete fatto, un po' fatelo al momento perché non possiamo rispondere tutto a tutti perché sennò dureremmo 6 ore, dopo diventano davvero due maroni ragazzi, perché dopo un po', voglio dire, cominciamo. Prima domanda, Vittorio, nel sentirvi parlare ho la sensazione che per essere considerati dei bravi quarterback non serva aver compiuto chissà quali imprese. Quali sono i parametri che usate per definire come bravo un quarterback? Dai, due nomi li tiro in ballo io subito, Massimo e Mauro.
Però fa una puntata solo per questo.
Infatti, bisognerebbe fare una puntata solo per
questo. E voi che siete però bravi, me la fate in 45 secondi.
Diciamo che allora, per definire un quarterback non possiamo utilizzare soltanto i numeri, perché i numeri dipendono da troppi fattori, la linea, i ricevitori, chi incontri, le difese, quando li fai questi numeri, cioè magari a fine partita con dentro le riserve degli avversari eccetera, quindi i numeri sono importanti, quindi le prestazioni e le imprese sono importanti, però è più secondo me una questione di come dire, carattere, di bravura nel leggere le difese, vedere, leggere le coperture, anticipare le coperture, i movimenti delle difese, e poi viene anche l'aspetto tecnico, cioè la precisione nel lancio, la velocità della release e la potenza, la gittata, diciamo, del proprio lancio. Però queste caratteristiche tecniche secondo me vengono proprio molto dopo quelle caratteriali che ho detto prima.
Cioè io sono un po' basito da questa risposta di Massimo perché ha praticamente detto tutto. Io posso aggiungere due cose. Uno, l'aspetto fondamentale per essere un buon quarterback, che è quello di saper essere leader,
nel suo nell'addol, cioè di saper guidare la sua squadra. Io ho citato anche ad esempio, mi viene in mente che nell'ultima review dell'anno scorso dei Dolphins ho citato Fitzpatrick come la persona che è riuscita a dare tranquillità a questa squadra, che grazie alla sua esperienza è riuscita a infondere tranquillità e calma ad una squadra che ne aveva bisogno per poter crescere. Mi viene in mente anche il film Ogni maledetta domenica, in cui Willie Beeman si evolve dall'inizio alla fine del film, quando capisce che deve essere un leader per i suoi compagni, deve essere parte della squadra e guidarli. Quindi questo aspetto caratteriale, questa capacità di essere leader e di saper guidare la squadra è fondamentale nel ruolo del quarterback. E poi, così, butto lì una citazione su che cosa serve. Serve fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione.
Perfetto. Giorgio, per te la domanda di Peter: ai Patriots basterà un'ottima difesa, un'ottima secondaria in difesa per puntare ai playoff quest'anno, o saranno in totale ricostruzione post Tom Brady?
Totale ricostruzione sicuramente no, perché comunque quando hai Belichick non sei mai in totale ricostruzione. La secondaria è fortissima, non c'è dubbio. Mi preoccupano molto più i linebacker, perché hai fatto fuori comunque Van Noy e Collins. Però Belichick, secondo me, è bravissimo a trovare dal nulla degli sconosciuti che fanno la stagione. Il quesito vero è chi sostituirà Tom Brady. Secondo me hanno fatto bene a non tenerlo, perché con lui non avrebbero più vinto con quel sistema. E quindi hanno bisogno di un nuovo sistema. Chi prenderanno è un'incognita. Io continuo a dire prenderanno Dalton, andranno ai playoff e poi miseramente crolleranno.
Per liberarti di Dalton tu lo daresti a tutti, te l'ho visto, guarda, l'ho visto che lo hai promesso alle peggiori squadre di calcio della penisola, dico solo questo, ma è bravo, se la cava.
Ai peggiori bar di Caracas no?
Quello arriva dopo, quando nessuno glielo prende. Alberto, per te invece la domanda di Oleg: sarà la NFC South la division più competitiva, la più combattuta?
No, secondo me no, una delle sicuramente, però dico di no perché ci sono i Panthers, che diciamo palesemente in rebuilding, chiamatelo come volete, però sicuramente non sono competitivi. I Falcons miei di Oleg, perché so che è tifoso anche lui, li vedo un gradino sotto ai Bucks e soprattutto ai Saints, e quindi è un po' livellata sia in alto sia in basso, per adesso almeno. Secondo me la division più competitiva l'anno prossimo sarà la NFC West, perché i Cardinals, soprattutto dopo la trade di Andre Hopkins, sono lì, zitti zitti, non se li calcola nessuno, però sono lì. Abbiamo i Seahawks, abbiamo i Rams, che comunque sono sempre i Rams, e abbiamo i San Francisco 49ers, quindi secondo me sarà quella la division più competitiva.
Perfetto, domanda invece qua, domanda doppia, Marco e ancora Giorgio. Domanda di Simone: i Raiders dovrebbero sbarazzarsi di Carr?
È svenuto.
Proprio svenuto, ragazzi, che brutta.
Scusate,
cosa.
Il microfono. No, l'ho già detto altre volte, secondo me no, ma non perché Carr sia chissà chi, ma perché non è il problema più urgente che i Raiders hanno in questo momento. È vero anche che c'è da riempire uno stadio, da far affezionare una tifoseria, e forse Carr non è proprio quel quarterback che può fare questo, ma secondo me i quarterback del, diciamo, college buoni andranno via al primo turno. Ma io, fossi nei Raiders, non prenderei un quarterback al primo giro. Ci sono, ripeto, ben altre posizioni in cui siamo molto molto carenti. Ci sarà tempo anche di sostituire Carr, ma in questo momento non lo vedo come una necessità impellente liberarsi di lui.
Carr secondo me è un quarterback di sistema, non ha dei numeri così terribili come viene dipinto, secondo me è molto sottovalutato. Elogio da solo non ti vince la partita, però non è il momento di farlo fuori, sono d'accordo anch'io. È il momento di creare la squadra intorno, vedere dove si può andare e vedere se lui fa il salto. E poi si vedrà.
Perfetto, Alberto, rimaniamo con te sempre per quanto riguarda le division, ma al posto della NFC South la NFC East, qual è il tuo pensiero su questa conference, su questa division oggi, e chi sono secondo te i favoriti o le sorprese tra le quattro squadre presenti?
La vedo onestamente come una, come la division più debole della NFC, non fosse altro perché ci sono Giants e Redskins anche lì con quarterback giovani e sicuramente non competitive da subito. Vedo poi i Cowboys indeboliti rispetto all'anno scorso, a meno che, come hanno fatto spesso, tirano fuori qualche gemma dal draft. Hanno parecchi buchi, sicuramente più di quelli che avevano l'anno scorso. Vedo invece gli Eagles che sono anche loro un pochino fuori dai riflettori, come una squadra che con le due o tre mosse giuste al draft può tornare a far rumore anche per il Super Bowl.
Perfetto, grazie. Emanuele, la domanda di Francesco, fatta sulla nostra chat di Telegram, ti hai già ripromesso di rispondere, hai resistito fino alle 21:23 GMT, come ci dicevamo oggi. Domani Francesco, secondo voi il primo giro Green Bay dovrebbe andare sul ricevitore, o vista la quantità di talento di questa classe in quel ruolo selezionare primo difensore e quindi prendere il ricevitore ma al secondo giro?
Secondo me quello che succederà, visto che Green Bay è in fondo alla board, i migliori wide receiver saranno già andati. Il, non so se hanno bisogno di come sono messi in linea difensiva, ma secondo me quello di cui hanno bisogno è un backup per i quarterback. Secondo me loro drafteranno un quarterback a fine primo giro, prenderanno qualcuno, se c'è ancora Love in giro non penso, in caso Eason, da crescere dietro ad Aaron Rodgers che inizia a avere la sua età, e faranno la stessa cosa successa per Favre. Eason, uno altro con un braccione, che ha giocato sempre in condizioni di freddo a Washington, quindi secondo me prendono un quarterback e prenderanno un wide receiver, visto che la classe è così profonda, al secondo.
Perfetto, adesso invertiamo la coppia filosofica della prima domanda, quindi Mauro e Massimo, per questa domanda di Rob, guardando anche i precedenti del passato, quale, secondo voi, quale componente tra coaching staff, team, quarterback incide maggiormente per una franchigia che riesce a raggiungere e a vincere un Super Bowl?
No, ma veramente sempre la filosofia ci dà dei due.
Siete i vecchi.
Raggiungere e vincere sono due cose diverse. Raggiungere il Super Bowl è una cosa, vincere il Super Bowl è un'altra. Per quanto sia contiguo, sono due cose secondo me parecchio diverse. Però tra coaching staff, squadra e QB, sicuramente la squadra. Poi viviamo in un periodo storico in cui senza il QB non vai da nessuna parte, però sicuramente la squadra, non ci piove secondo me.
Sì, sono abbastanza d'accordo, anche perché io ricordo un Super Bowl vinto da un certo Trent Dilfer, ad esempio.
Io ero a Tampa a vedere Trent Dilfer vincere quel Super Bowl.
E tra l'altro poi era entrato anche il suo backup tale Tony Banks, che
è il tastierista di
tastierista, esatto.
E poi abbiamo visto ad esempio vincere un Super Bowl a una squadra, tappati le orecchie Marco, con uno staff piuttosto discutibile, con i Raiders dell'81 che avevano Tom Flores come head coach, insomma non proprio questa leggenda degli allenatori.
Pensavo che gli stessi citando Brad Johnson.
Anch'io ho avuto paura per un attimo, ma tanto.
No.
Ci ho pensato io.
Ecco.
Ma non
per
c'era.
Cui effettivamente la squadra è quello, l'insieme dei giocatori, la squadra è quello che influisce di più per raggiungere, ma soprattutto per vincere il Super Bowl.
Perfetto, allora, visto che siete stati bravissimi e mi complimento con voi, adesso due domande a risposta libera, cioè chi vuole rispondere risponde, anche tutti molto velocemente. Sono una domanda di Stefano e una domanda di Alberto, ma tutte e due chiedono il nome di una squadra. Stefano chiede chi sta vincendo per adesso la free agency, Alberto chiede quale sarà secondo voi la squadra sorpresa della prossima stagione. Dai, rispondete liberamente.
Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins,
la puntata di canto rimane. Sono d'accordissimo sui Dolphins. Secondo me la free agency la sta facendo una meravigliosa, quella dei Browns. A me hanno un'idea tattica, la stanno andando a seguire. Stanno iniziando a costruire qualcosa per giocare, per competere, cosa che l'anno scorso non facevano. Quindi per me i Browns la stanno facendo molto molto buona.
Secondo me anche Broncos e zitti zitti i Ravens stanno mettendo le pedine al posto giusto, quelle poche che gli mancavano.
Beh, i Ravens devono risolvere il problema della linea di difesa, perché se avevano firmato Michael Brokers e poi l'hanno rimandato indietro,
hanno preso Derek Wolfe due giorni fa.
Non puoi segarmi così.
Scusi.
Perché so che avevano.
Ti ho ninjato.
No, perché nel momento in cui avevano rilasciato Brokers, avevano perso anche un altro defensive lineman che adesso non mi sovviene il nome, che però era un obiettivo abbastanza importante, e l'avevano lasciato andare perché tanto avevano già Brokers, e poi hanno lasciato Brokers e quindi si trovavano spiazzati. Però adesso è arrivato Mr. Wolf a risolvere i problemi, allora come non detto.
Io dico Tampa Bay perché oggettivamente sei passato dal non poter vincere al poter vincere, e non so quanti altri possano dirlo.
Secondo me i Cardinals, come ho detto prima.
E i Texans.
Ma nessuno ha detto quale sarà secondo lui la squadra sorpresa.
Infatti io stavo per dire i Cardinals, secondo me, più che la free agency saranno la squadra sorpresa.
No. Sì, se mai ci sarà la prossima stagione, sì.
I Broncos vanno ai playoff, lo dico ora, sorpresa.
Chi la capirai?
Allora, faccio.
Ci hanno anche allargato il numero delle squadre, per forza che ci vanno.
È ovvio, l'ha fatto per loro, vergognoso. Regole proprio ad personam. Allora, prima dell'ultima domanda, che è un po' più impegnativa, neanche questa domanda di Ugo, che faccio a tutti, compreso ai più giovani. Ugo ci chiede: spesso si fanno comparazioni tra squadre e giocatori. Possiamo dire che il momento storico migliore, forse irripetibile per i quarterback, è stato quello del decennio 80-90 con i vari Montana, Marino, Elway, Kelly, Moon? E se secondo voi oggi qualcuno di questi potrebbe giocare con gli stessi risultati, se non migliori, grazie alle regole diverse? Vai, liberi, liberi.
Partiamo dai giovani.
Io dico che secondo me non ha fatto il nome di quello che oggi potrebbe essere devastante, tipo una sorta di Mahomes Antelitra, che secondo me è Randall Cunningham, che nel football di oggi farebbe abbastanza paura, senza infortuni ovviamente,
perché tirava 70 yard di punt.
Anche
come momento storico irripetibile, sicuramente quello di... che è successo.
È un trasloco in corso, dai, ce l'avevamo detto Emanuele.
Qualcuno ha chiuso la serrana.
Qualcuno sta traslocando, lo fa
Alberto, pure tu.
Ma dove trasloca quello? Con le stampelle.
sul fatto che quegli anni siano stati meravigliosi, non v'è dubbio, però anche gli anni con Manning, Brady, Breeze e Big Ben, sempre lì a lanciare, a macinare gli yard, non sono stati, cioè, secondo me sono stati anche un bellissimo momento storico, e lo terrei. Poi che gente come Marino in football di oggi possa vincere, a voglia, Elway pure, cioè.
Ma io non considererei irripetibile il decennio 80-90 per i QB, perché ogni decennio ha avuto i suoi 4-5 quarterback di grandissimo livello, e anche per questo che È sempre un problema fare una classifica del migliore di tutti i tempi, perché riallacciandomi anche alla domanda, il cambio delle regole, il cambio dello stile di gioco, il cambio della fisicità dei giocatori, il cambio dei campi, il cambio delle attrezzature, il cambio del pallone, sono tutti fatti che possono influire sulle prestazioni dei giocatori. Quindi voglio dire, nel proprio decennio, nella propria era, ci sono dei grandissimi quarterback. Negli anni 50 c'era Otto Graham, che se giocasse adesso probabilmente avrebbe qualche difficoltà in più, però riuscirebbe, secondo me, a essere ancora decisivo. Vedo più difficile il passo all'indietro, cioè i vari Breeze, Manning, Tom Brady e i quarterback moderni, secondo me farebbero molta più fatica a giocare negli anni 50, negli anni 60, che non il contrario. Però questo non vuol dire che non sono dei grandi quarterback. Per cui, secondo me, bisogna considerare i quarterback nella loro era e lasciarli lì, senza cercare di trasportarli a oggi, a ieri, all'altro ieri.
Sì, il discorso che dice Massimo è corretto, però siccome siamo qua per giocare, io a quella lista lì aggiungerei anche Dan Fouts, e secondo me, con le regole di adesso, nonostante tutto quello che ha appunto detto Massimo sui cambiamenti, però io un Marino che adesso lancia anche per 6.000 yard, ce lo vedo proprio liscio, 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 liscio.
Ma io sono d'accordo con quello che avete già detto tutto voi, eccetera. No, vabbè. Sono d'accordo con il punto di vista di Massimo, cioè possiamo dirlo perché facciamo i giochi e quindi possiamo dirlo, però non ha un grosso senso paragonare epoche diverse con regole diverse, fisicità, velocità del gioco completamente diverse, eccetera. Certo, in un gioco ideale, uno qualsiasi di quelli della lista, mettiamoci Dan Fouts, mettiamoci Favre, mettiamoci chi vogliamo, lo metti nella cosa di adesso e secondo me la sua porca figura ce la fa e anche qualcosa di più. Però è giusto che quello che aveva detto Emanuele, sì, è vero, gli anni 80-90, accidenti se me li ricordo, tutta la varietà di quarterback che c'era, e facevamo le discussioni chi è il più forte, chi è il più forte, e gira e volta restavamo sempre su quei nomi lì, perché cioè erano tutti quanti nomi che vedevamo, poi togliere Favre, metti Steve Young, togli Aikman, cioè quelli erano i nomi e non se ne usciva. Abbiamo avuto qualche anno in anni recenti in cui c'erano Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger, Philip Rivers, Drew Brees, gli piaccia o no Emma, Eli Manning, cioè c'è stato comunque un periodo storico di una fioritura di talenti nel ruolo di quarterback NFL, che per quantità e probabilmente anche qualità non era così distante da quella degli anni 90, per cui è assolutamente giusto dire che ogni periodo ha il suo. Probabilmente negli anni futuri potremmo assistere ad un'altra fioritura di talenti, se tutta la gente giovane che sta per uscire adesso e uscirà il prossimo anno, aggiungendosi ai vari Mahomes, ai vari Deshaun Watson, ai vari Russell Wilson finché dura, eccetera, si evolverà. Ecco che magari nei prossimi 10 anni l'NFL avrà di nuovo una platea di 10, una decina di quarterback di altissimo livello su quale costruire le proprie fortune. Questo adesso non lo possiamo sapere, però è bello perché in ogni epoca ci sono i propri eroi.
Giorgio, Marco ci chiede: quanto può durare la carriera di Lamar Jackson con il suo stile di gioco, come Newton?
Secondo me molto più di Newton, perché Newton non è stato protetto oggettivamente come vengono ora protetti i quarterback. L'NFL secondo me ha imparato su Newton, perché veramente ha ricevuto anche tantissimi colpi sporchi, invece ora veramente i quarterback sono protetti tantissimo. Quindi io sono convinto che Lamarone avrà ampio futuro e darà grandi soddisfazioni.
Ultima domanda anche qua.
Giorgio, scusa, volevo dire che Cam se li ha anche cercati un po', perché sì, era talmente grosso che spesso anche andava a cercare il contatto giusto per far vedere chi ce l'aveva più grosso. Mentre sono d'accordo che Lamar invece, cioè, corre anche lui, ma in modo completamente diverso, e corre allontanandosi dal contatto, mai cercandolo, quindi durerà sicuramente di più di lui, di Cam.
Vero, ma in 5 anni, se pensi l'arbitraggio come è cambiato, è pazzesco.
Beh, come no, tutela di sicuro.
Assolutamente.
Allora, adesso qua l'ultima domanda è di Paolo. Parte da un presupposto che, non la sua domanda, lo aggiungo io, oggi l'NFL ha comunicato ufficialmente che spera di, vorrebbe, auspica, si impegna a rilasciare il calendario per la regular season entro il 6 maggio, che è una delle date più in là che io mi ricordo degli ultimi anni. La domanda di Paolo si collega anche a questa informazione che vi ho dato. Come vedete il calendario della stagione 2020? Ragionevolmente, con il rischio di buona parte dell'off season in social distancing, piuttosto che perdere la stagione, la faranno ridotta o pensate sia ancora troppo presto per pensarci? Comincia Emanuele e poi mi piacerebbe sapere in maniera sintetica il parere di tutti.
Allora, le opzioni sono due al momento, secondo me. La prima è quella che non si fanno TA e il training camp di luglio viene fatto ad agosto, si tolgono le pre-season, le partite di pre-season e quindi si recuperano quelle 3 settimane. Io però ho la sensazione che questa cosa avverrà, ma sarà addirittura spostato. Secondo me non iniziamo a settembre per tutta la situazione che c'è in questo momento, soprattutto perché ci sono le squadre che effettivamente fino qua, oggi è il 31 di marzo, questa cosa prima di maggio non se ne parla di che finisca, con tutti i vari, con tutte le squadre che comunque hanno tutta gente nuova, devono allenarsi eccetera, secondo me si rischia di iniziare magari 2-3 settimane dopo il Labor Day e quindi quasi a ottobre e si finisce un pochettino dopo. Non so se faranno una non credo faranno un calendario ridotto, perché hanno appena approvato quello da 17 squadre, quindi hanno un'idea, hanno il 17 partite, quindi hanno, no, quelle sono per l'anno prossimo, mi correggo da solo. Potrebbe essere un'idea, ma secondo me non lo faranno per una questione sempre di diritti eccetera eccetera, anche perché cosa va a togliere? Togli quelle extra conference, quella potrebbe essere un'idea, si passerebbe da 16 a 12, quella devono decidere, però ora come ora la stagione la fanno, non so quanto spostata, però.
Ma da quanto avevo letto in un articolo, mi sembrava di aver capito che, come ha detto Emanuele, niente OTA, probabilmente camp ridotti, ma stagione completa, possibilmente anche in partenza a settembre, con la possibilità di giocare a porte chiuse. Magari sperando di giocare a porte chiuse soltanto il primo mese o alcune delle prime giornate e poi riaprire gli spalti successivamente, però sul fatto che ci sarà una stagione secondo me ci sono pochi dubbi.
Quello che mi preoccupa, Massimo, è che se succede come è successo nell'NBA, che un giocatore è positivo, a quel punto inizia a essere nuovamente tutti i vari casi, eccetera, eccetera. Secondo me, porte chiuse, molto complicato.
Altri pareri?
Io ho paura solo per come vedo che stanno andando le cose negli Stati Uniti dal punto di vista di come si stanno muovendo, come stanno affrontando, insomma, cose già viste qua da noi e considerando la notevole differenza di popolazione e di stupidità, fra virgolette, io ho qualche dubbio che la stagione cominci quando deve cominciare e non lo so se poi sceglieranno di farla che finisce a marzo piuttosto che farla più corta come è già successo altre volte, come l'annata dello sciopero eccetera, però io la vedo molto molto difficile che la inizino per tempo.
Secondo me verrà spostato tutto di un mese in avanti, ma giocheranno a porte aperte e non è detto che non lo usino per poi arrivare a fare il Super Bowl a marzo in futuro.
Allora, io parto dall'ultima domanda, pensate sia ancora troppo presto per pensarci. Per noi che siamo qui seduti su un divano, quasi tutti dall'altra parte dell'oceano, tranne Ema, No, non è troppo presto per pensarci, nel senso che siamo qui a casa e quindi possiamo fare i discorsi che vogliamo. Però considerando l'estrema complessità organizzativa di una macchina come l'NFL e considerando che purtroppo gli Stati Uniti non hanno ancora sbattuto pesantemente il muso su questa cosa come abbiamo fatto noi, no, non è troppo presto per pensarci e sicuramente il tema è già molto all'ordine del giorno sui tavoli di Goodell e del suo staff. Io ripeto, considerando che gli Stati Uniti devono ancora sbattere il muso su questa cosa e considerando che tuttora nemmeno noi, nemmeno la Cina, che sono i paesi più avanti in questa cosa, abbiamo un'idea di chiara di che cosa succederà dopo, io sull'esistenza di una stagione 2020 sono in questo momento moderatamente pessimista.
Sono d'accordo che sia presto, ma mi sono reso conto che non ho voglia di pensarlo, nel senso che in questo momento in cui siamo tutti in casa, c'è meno da fare, c'è un'ansia sempre più diffusa, ma è il pensiero dello sport, cioè il pensiero di mettermi qui, come abbiamo fatto oggi, a discutere, a guardare, mi dà una prospettiva positiva verso il futuro alla quale non sono disposto a rinunciare, anche se è un'illusione. Quindi fino al momento in cui Roger Goodell non dirà la stagione salta o verrà ritardata, io continuerò a dare per scontato che inizierà a inizio settembre, pur sapendo che molto probabilmente non andrà così, però è un modo per stemperare un po' il pessimismo di questi giorni, almeno con lo sport.
Perfetto, con il pensiero di Alberto.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Ecco la sigla di chiusura del nostro Ask Disturbo, che chiude, apre e chiude la nostra parentesi, che poi non vogliamo che sia molto piccola parentesi dedicata alle risposte alle vostre domande. Chiude anche la quarta puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, e teniamo anche questa come sigla di chiusura. Non mettiamo On the Road Again perché questa è più bella, più simpatica, più leggera, più divertente. L'abbiamo bisogno di divertimento in questo periodo. Allora, quindi chiudiamo la puntata. Grazie a tutti gli amici in chat che hanno interagito con noi. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta e che ci ascolteranno in podcast nei prossimi giorni. Siete tanti, noi siamo sempre piacevolmente sorpresi e vi ringraziamo dal primo all'ultimo. Mi raccomando, rimanete a casa. Se non sapete cosa fare, leggete gli articoli di Adol Magazine. Se non sapete cosa vedere, avete il Game Pass gratuito a vostra disposizione, che vi copre gli ultimi 7 anni di partite, mi pare, ma soprattutto vi mette a disposizione tutti i documentari della NFL, quindi ne avete da leggere e ne avete da guardare. Io ringrazio per farmi compagnia, aver portato 1 ora 12 minuti, che diventeranno a breve 13 minuti di tranquillità, serenità e gioia, Mauro Rizzotto.
Grazie direttore, grazie a tutti.
Marco Santini.
Buonanotte a tutti, ribadiamo sempre, state a casa.
Giorgio Prunotto.
Ciao a tutti, alla prossima.
Alberto Cantù.
Ciao direttore, ciao a tutti, alla prossima.
Massimo Foglio.
Arrivederci a tutti. Devo dire che stasera sono rimasto un po' deluso perché mi hanno detto che si parlava dei caproni e non abbiamo parlato dei caproni.
Io lo fermo a Montoni, però vabbè, che devo dire. E un grande saluto anche a Emanuele Sortino. Emanuele, mi raccomando, visto dove sei, fidati di quello che ti diciamo, che ti avranno detto i tuoi amici in Italia, stai a casa.
Ma io sto a casa e mi diverto un sacco a registrare podcast, e quindi mi mando l'invito a domani mattina nel podcast serio, a quanto pare l'unico rimasto serio, di Adol Magazine.
No, voi non siete un podcast di Adol Magazine, non avete voluto essere parte del gruppo, voi siete cutting edge,
esautorati,
non siete affiliati,
voi non avete l'affiliazione, non avete.
Ma se per avere l'affiliazione che dobbiamo fare?
Vi dovete affiliare, scaricare il
va
modulo,
bene, compilare. Cambieremo il logo e metteremo Adol. Comunque faremo le cose serie, parliamo di 4-3 contro la 3-4, cose base, però mi ha fatto su me 45 minuti, 50 minuti di puntata molto bellina, okay, nonostante io fossi appena sveglio.
Cioè... ecco, perfetto. Allora, grazie a tutti. Per quanto riguarda invece i podcast di Addol Magazine, trovate già online Cool Bueno, il primo, unico e miglior podcast italiano dedicato ai Miami Dolphins, che è uscito ieri, quindi già disponibile. Giovedì in giornata troverete, scusate, il podcast verso il draft, scusate, scusate, podcast dello, scusate, podcast quello, insomma, con Gabriele Balzarotti e ospiti vari che parleranno dei prospetti che si presenteranno al draft, che si terrà non si sa dove, non si sa come, a fine aprile. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie mille per l'ascolto.